I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Salve, sono Riccardo Accaro, il coordinatore delle ricerche dello IAI, Istituto Affari Internazionali di Roma, dove dirigo anche il programma Attori Globali. Oggi vi vorrei parlare del vertice della Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, o Shanghai Cooperation Organization in inglese, quindi SCO l'acronimo, che si è recentemente tenuto alla fine della settimana scorsa, quindi molto recentemente, a Samarcanda in Uzbekistan. E vorrei elencare i motivi per cui questo vertice è rilevante anche per l'Italia, per l'Europa, per gli Stati Uniti, nonostante presumo che ai più il nome di Shanghai Cooperation Organization dica poco o forse nulla completamente. L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai è una istituzione multilaterale fondata nei primi anni 2000 su iniziativa della Cina e che raccoglie, oltre alla Russia, anche numerosi paesi dell'Asia centrale e poi si è anche espansa nel 2017 a Pakistan e India. Oltre a questi paesi membri, hanno partecipato al vertice anche il governo dell'Iran, che ha formalmente avviato la sua procedura di adesione alla SCO, e anche altri governi, per esempio dell'Egitto, della Turchia o degli Emirati Arabi, che invece hanno presenziato esclusivamente come partner. Quindi il vertice è senz'altro significativo a prima vista perché raccoglie un numero di leader di paesi di grande importanza e che però non contano fra di loro alcun paese del blocco, diciamo, euroatlantico. Quindi costituisce una importante occasione internazionale per un confronto e un dibattito e un interscambio fra paesi, diciamo così, non allineati all'agenda euroamericana. Perché questo vertice di Samarcanda è più importante di altri in passato? Beh, ci sono diversi motivi. Il primo riguarda la Cina e più precisamente il fatto che si tratta della prima volta che il presidente cinese e il segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping lascia la Cina dall'inizio della pandemia. Se quindi Xi ha scelto il vertice della SCO di Samarcanda come prima occasione in cui recarsi all'estero dopo oltre 2 anni, è evidente che la Cina assegna una grande importanza a questa organizzazione. Un altro motivo è il fatto che si tratta di un'occasione in cui il presidente russo Vladimir Putin può finalmente interagire con leader stranieri dopo l'isolamento più o meno forzato che è venuto a crearsi intorno a Mosca a causa dell'invasione, del tentativo di conquista da parte dei russi di parte dell'Ucraina. Un isolamento che è senz'altro ancora del tutto in piedi per quanto riguarda l'Occidente, ma che non è mai stato del tutto accettato dai paesi non occidentali, e questo vertice ovviamente ne è un esempio. Ciò detto, non vuol dire che i paesi presenti al vertice di Samarcanda siano contenti della guerra della Russia contro l'Ucraina, e il vertice anzi è stato senz'altro un'occasione in cui le preoccupazioni e le sensibilità di questi paesi riguardo alle implicazioni della guerra sono state fatte presenti in maniera ai russi in maniera più o meno esplicita. Un altro motivo per cui il vertice è rilevante è che si tratta di un vertice che raccoglie governi che noi giudicheremmo illiberali. Quindi anche se la SCO non ha una vocazione ideologica esplicita, diciamo, il fatto di non essere democrazie, il fatto di essere tutte o quasi, con un'eccezione che ricorderò fra poco, nazioni rette da governi liberali, costituisce un certo elemento di prossimità ed elimina la questione del regime politico interno fra le potenziali questioni di controversia fra i membri della SCO, e anzi in qualche modo ne segnala la distanza dal blocco euroatlantico. Dicevo che c'è un'eccezione, questa eccezione riguarda l'India, che, per quanto imperfetta, è una democrazia. Certamente sotto il primo ministro Narendra Modi l'India è arretrata sul piano della democrazia e dello Stato di diritto, ma resta un paese retto da un governo elettivo in cui lo Stato di diritto, come dicevo prima, nonostante abbia subito dei regressi, comunque ancora regge. E l'importanza della presenza dell'India risalta soprattutto dopo che negli ultimi 2 anni l'India ha accettato la proposta dell'amministrazione Biden di elevare un forum di consultazione di sicurezza sull'area dell'Indo-Pacifico a livello di vertice, cioè a livello di capi di Stato o di governo, il cosiddetto Quad, fra Stati Uniti, Giappone, Australia e appunto India. Quindi la partecipazione dell'India alla SCO indica che la politica estera indiana non è una politica che va inesorabilmente verso un allineamento delle posizioni indiane con l'agenda americana, ma che invece è una politica estera più, diciamo, che va in più direzioni. Infine, un ultimo elemento di rilievo, anzi un penultimo elemento di rilievo, è il fatto che la SCO in questo vertice ha avviato formalmente il processo di adesione della Repubblica Islamica dell'Iran, che così sul piano istituzionale rompe un po' l'isolamento a cui l'opposizione degli Stati Uniti, dei suoi rivali arabi nella regione del Golfo, l'hanno condannata dall'istituzione della Repubblica Islamica stessa subito dopo la rivoluzione del 1979 che ha abbattuto lo Shah. E quindi si tratta di uno sviluppo che perlomeno sul piano simbolico è di grande importanza, perché l'Iran oggi può effettivamente, legittimamente sostenere di sì essere isolato dagli europei, dagli americani, dagli europei soprattutto per la questione nucleare, dagli europei, dagli americani invece per motivazioni di contrasti geopolitici e ideologici più vasti, più ampi, ma non dal resto del mondo. E appunto l'ingresso in una organizzazione che conta India, Russia e Cina, nonché Pakistan, uno dei vicini dell'Iran, senz'altro ne è una forte testimonianza. E infine l'ultimo elemento di grande rilievo è la partecipazione in veste di partner della Turchia, che molto più dell'India è un paese che ha rapporti storici di sistemica integrazione nelle architetture di cooperazioni euroatlantiche e che pure sempre di più guarda verso altre sponde. Ecco, questi sono i motivi per cui è interessante guardare un po' meglio che cosa questo vertice è significato o quali implicazioni per i rapporti di questi paesi con l'Europa e gli Stati Uniti si possono immaginare in futuro. La SCO era nata, come dicevo prima, all'inizio degli anni 2000 su iniziativa della Cina, sostanzialmente con lo scopo di rafforzare i legami della Cina con la Russia e i paesi dell'Asia centrale. Tuttavia, all'indomani dell'intervento americano in Afghanistan e della continua presenza americana nell'area, quindi in Afghanistan e anche in alcuni paesi limitrofi, diciamo che la SCO aveva preso chiaramente un indirizzo del tutto sposato dalla leadership di Mosca e di Pechino, che andava nella direzione di escludere il più possibile, anzi del tutto, gli Stati Uniti dall'area dell'Asia centrale. Un obiettivo che può effettivamente essere considerato quasi concluso dopo il ritiro definitivo delle truppe americane e NATO dall'Afghanistan nell'agosto del 2021. Questo però non vuol dire che la SCO abbia perso in importanza, semplicemente si sta riconfigurando verso altri più ampi obiettivi, e questi obiettivi sono tutti obiettivi che rispondono in un modo o nell'altro all'agenda della Cina e all'ambizione della Cina di diventare sempre di più un paese leader o quantomeno un paese di riferimento nella macroregione dell'Asia centrale, che ormai non può essere isolata né dall'Asia orientale, né dall'Asia meridionale, né dalla regione del Caucaso e del Golfo Persico. Si tratta sempre di più di regioni fra loro integrate. e la maggiore integrazione di queste regioni, soprattutto sul piano economico e delle infrastrutture di connettività, è senz'altro uno degli obiettivi che la Cina persegue con grande vigore e che sono anche chiaramente espressi nella sua grande iniziativa di promozione di sviluppo infrastrutturale che va sotto il nome di Nuove Vie della Seta. Queste nuove vie della seta sono diverse e molte di queste, promosse e sviluppate dal governo cinese e dai fondi cinesi, passano proprio per l'Asia centrale. Si tratta di connessioni per il commercio, ma si tratta anche di connessioni per l'energia. E l'energia è un altro dei grandi temi di cui la scuola è senz'altro destinata a interessarsi in maniera sempre più sistemica, perché la Cina è ovviamente onnivora sul piano dell'energia e i paesi dell'Asia centrale sono ricchissimi sul piano dell'energia. I paesi dell'area, diciamo, allargata del Golfo, dall'Iran agli stati arabi del Golfo, sono anch'essi ricchi di energia e quindi esistono tutti i presupposti perché si creino delle complementarità e delle forme di cooperazione in cui i paesi produttori di energia possano meglio coordinarsi e i paesi importatori di energia possano ottenere dei termini di importazione più favorevoli, in particolare soprattutto la Cina. C'è poi la questione della sicurezza e in particolar modo dell'antiterrorismo. L'antiterrorismo, diciamo, faceva parte della missione originaria della SCO ed è una questione che era legata soprattutto all'ascesa di Al-Qaeda in Afghanistan e di gruppi collegati nel Pakistan e nelle regioni limitrofe, e che è tornata, diciamo, in auge significativamente dopo la ripresa del potere a Kabul da parte dei talebani. La cooperazione antiterrorismo non è più così preminente nell'agenda della SCO come era 15 anni fa o 20 anni fa, però resta una questione su cui senz'altro i cinesi vogliono continuare a parlare con i paesi dell'area e a cui i paesi dell'area sono senz'altro interessati, perché il destino dell'Afghanistan, i modi di rapportarsi al nuovo governo dei talebani, al potere a Kabul, è una delle questioni che sicuramente è stata e verrà sempre più discussa a livello di SCO. C'è infine una questione che riguarda il commercio, o meglio i canali finanziari che permettono lo svolgimento del commercio. La Cina, appoggiata in questo dalla Russia e dall'Iran, spinge verso una de-dollarizzazione delle transazioni commerciali, per esempio delle transazioni energetiche, che fino ad oggi avvengono quasi tutte in dollari. Ovviamente gli Stati Uniti hanno fatto anche un uso politico di questa preminenza del dollaro nei mercati finanziari e in generale nei mercati di energia globali, e spesso riuscendo anche, attraverso l'uso di sanzioni con un raggio extraterritoriale, a forzare altri stati a fare o non fare quello che ad agire in linea con i desiderati americani. Ecco, questa è una tendenza della politica estera americana, quella di utilizzare in maniera sempre più sistemica queste cosiddette sanzioni secondarie, sono le sanzioni con effetto extraterritoriale, la cui forza si basa soprattutto sull'ubiquità del dollaro. Ecco, questa è una tendenza che ha generato grande risentimento nel resto del mondo, anche nella stessa Europa, ma che la Cina è fortemente decisa a contrastare, e la SCO, visto che comunque racchiude un numero di paesi, diciamo la cui quota di PIL rispetto al PIL globale è tutt'altro che insignificante, è senz'altro un consesso nel quale la Cina vede un potenziale avvio della parziale de-dollarizzazione dell'economia globale come del tutto naturale. La Cina non ha un approccio alle relazioni internazionali in nessun modo paragonabile a quello degli Stati Uniti, ma nemmeno a quello della Russia. Al contrario degli Stati Uniti, la Cina non intende invocare una leadership, non intende quindi esplicitare una dichiarata volontà di essere un paese guida che raccoglie il consenso dei suoi alleati, dei suoi partner, e che quindi è in grado di portare avanti un'agenda internazionale. E la Cina senz'altro vuole essere in grado di portare avanti un'agenda internazionale, o meglio un'agenda nazionale mascherata da agenda internazionale, ma il suo stile non sarà mai quello di invocare cioè di appellarsi a un ruolo di leadership, diciamo, esplicitato, chiaramente espresso e consapevole. La Cina preferisce far sentire la sua influenza in maniera più nascosta, non dichiarata, o quantomeno non dichiarata lo stesso, diciamo, negli stessi toni espliciti in uso a Washington, e quindi si proporrà sempre come partner degli altri paesi, ma in realtà risultando sempre di più, se non un leader, un punto di riferimento essenziale, se non addirittura in un futuro un vero e proprio polo egemonico. E questa evoluzione dei rapporti internazionali della Cina verso una situazione in cui la Cina, per quanto si presenti come partner, è in realtà un grande centro di attrazione non solo del commercio e dell'economia mondiale, ma anche della politica regionale, della politica macro-regionale, come sarebbe nel caso della SCO. Ecco, questo processo deve subire delle forme di istituzionalizzazione e la SCO è precisamente uno di questi canali di istituzionalizzazione. Per la Russia questo vertice è doppiamente importante perché manda un segnale di non isolamento, però, come accennavo prima, la Russia a questo vertice ha anche ascoltato da parte dei paesi che pretende essere suoi partner delle preoccupazioni, se non delle vere e proprie lamentele o critiche nei confronti degli effetti che la guerra in Ucraina sta creando sui mercati dell'energia globali, con l'aumento del prezzo del petrolio, con l'effetto che per mesi è stato disastroso sul prezzo dei beni alimentari. Molti di questi paesi sono paesi a medio reddito, paesi poveri, in cui pertanto l'aumento del prezzo dei beni alimentari primari risulta in gravi problemi di natura socio-economica. E poi anche in problemi che questi paesi hanno nei loro rapporti con l'Europa e gli Stati Uniti, che per quanto non siano sempre facili, sono rapporti che quasi nessuno di questi paesi vuole interrompere. Forse l'eccezione potrebbe essere l'Iran, che pure tuttavia ha anche un vantaggio, o avrebbe un vantaggio, a riallacciare un minimo di rapporti con Europa e Stati Uniti, e legandosi alla SCO in qualche modo si crea una profondità strategica che l'Iran spera potrà poi in futuro usare nelle sue interazioni con gli americani e con gli europei per moderare la tensione con questi due attori e chissà, forse in futuro costruire una relazione più pragmatica che consenta almeno delle cooperazioni di forma settoriale, per esempio nel campo dell'energia, di cui l'Iran è ricco e di cui l'Europa in particolar modo ha in questo momento grande bisogno. L'India è interessante perché, nonostante la sua decisione di accettare l'elevazione a stato a livello di vertice del Quad e quindi di legarsi in un dialogo ai massimi livelli costante con i leader di Stati Uniti, Giappone e Australia su questioni di sicurezza e non solo legate all'Indo-Pacifico, dà anche un segnale che è tutt'altro che indirizzata verso un allineamento con l'agenda americana dell'Indo-Pacifico o più che altro l'agenda americana globale. L'India sa benissimo che la sua relazione con la Cina è una commistione di competizione e cooperazione. La sua partecipazione al Quad, quindi il suo avvicinarsi agli Stati Uniti e agli alleati degli americani in Asia come Giappone e Australia, è un modo di rafforzare la sua posizione quando bisogna competere con la Cina. La sua partecipazione alla SCO, così come la sua partecipazione ai BRICS, è un modo invece di rafforzare la sua posizione nei confronti della Cina quando si tratta invece di cooperare o quantomeno di dialogare con la Cina. Quello che deve risultare chiaro ad europei e americani è che ci sono dei limiti precisi a livello di competizione che l'India vuole avere con la Cina e che questi limiti saranno decisi autonomamente dall'India. E inoltre l'India ha un vantaggio a far parte della SCO perché è un'organizzazione internazionale in cui l'India è uno dei principali membri a livello di PIL e quindi ha una certa influenza, e poi si tratta di tutti i paesi che sono vicini, paesi che hanno ingenti risorse energetiche di cui anche l'India è onnivora come la Cina, e pertanto per l'India ci sono solo vantaggi a stabilire dei rapporti istituzionalizzati e formali con questi paesi, a non essere esclusa da un consesso così rilevante come la SCO, e infine poi è anche un modo per tenere i rapporti con la Russia, che l'India non intende affatto compromettere nonostante la guerra in Ucraina, all'interno di un consesso multilaterale, non solo su un piano bilaterale, che per l'India è più difficile difendere di fronte agli europei e agli americani. L'ultimo punto che vorrei sottolineare e vorrei ricordare è la partecipazione della Turchia, perché il presidente Erdogan ha deciso di recarsi a Samarkand. Bene, diciamo che ci sono perlomeno tre motivazioni. La prima è che sul piano del regime politico la Turchia di Erdogan, con la grave regressione di cui ha fatto esperienza in termini di libertà democratica e Stato di diritto, è diventata un po' più affine a questi stati piuttosto che ai vecchi alleati europei o americani. Diciamo che a livello di visione del mondo, un mondo in cui non ci sia un'unica potenza egemonica, ma ci sia una struttura multipolare in cui le potenze regionali come la Turchia hanno maggiore libertà di muoversi autonomamente sulla base di interessi nazionali che definiscono in patria e che vengono perseguiti anche a prescindere dai legami di alleanza con, per esempio, l'Unione Europea o con i paesi europei e gli Stati Uniti, che ricordo che sono tutti membri della NATO, compresa la Turchia. Ecco, questa visione del mondo che Erdogan ha è molto più, diciamo, affine alla visione del mondo dei leader dei paesi che fanno parte della SCO rispetto alla visione del mondo che hanno i leader europei o, figuriamoci, il presidente o la presidente americana degli Stati Uniti. E un secondo motivo è che Erdogan vuole costruirsi del leverage, cioè del potere negoziale, proprio da utilizzare nei suoi rapporti con gli europei e gli americani, per esempio sul fronte della migrazione, sul fronte del commercio, sul fronte dei visti, sul fronte della cooperazione euroamericana in una serie di conflitti nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente in cui la Turchia è coinvolta, dalla Siria alla Libia, all'Iraq, per non parlare poi delle questioni energetiche nel Mediterraneo orientale e delle tensioni con la Grecia. Ecco, Erdogan vuole insomma ricordare ad europei e americani che la Turchia, pur essendo membro della NATO, pur essendo ancora formalmente un paese aderente all'Unione Europea, ha altre opzioni e che quindi la pressione euroamericana si eserciterebbe su un paese che ha considerevole profondità strategica, assicurata anche da un dialogo rafforzato con i membri della SCO. E il terzo motivo è che Erdogan non può del tutto escludere che ci sia una rottura prima o poi dei rapporti della Turchia con Europa e America. Io credo che questa sia una prospettiva remota, ma certamente non si può escludere, perché a un certo punto può diventare insostenibile per Europa e America continuare ad avere un legame di cooperazione con la Turchia, così come è stato per tanti decenni, nel momento in cui l'involuzione, interna turca raggiunge livelli appunto difficilmente accettabili per gli europei e gli americani. Ecco, Erdogan vuole costruirsi una polizza assicurativa, nel senso che se si dovesse entrare in una crisi profonda, strutturale, dei rapporti fra Turchia da una parte ed Europa e America dall'altra, ecco, la Turchia avrebbe già pronto un'altra piattaforma istituzionale, formale, in cui inserirsi appunto la SCO. Forse un ultimo motivo è che anche la Turchia è alla ricerca di qualche sostegno finanziario e di accordi energetici o di connettività, di trasporti, di merci e persone, ma anche di risorse primarie, di cui, come ho detto più volte, i paesi membri della SCO sono quasi tutti molto, molto ricchi. Ecco, io credo che alla luce di tutto questo i policy makers, i governi di Europa e America dovrebbero senz'altro avere un riguardo verso l'evoluzione dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, e forse sarebbe opportuno, ed è anche opportuno, che i media italiani ed europei diano più spazio a questa relativa novità delle relazioni internazionali. In parte già ho visto che questo sta succedendo, e credo che i giornali italiani che hanno menzionato il vertice anche nelle loro home page si dovranno dedicare sempre più spazio in futuro alla SCO.
i podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.